Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio, ciao a tutti, bentrovati sulle frequenze di Radio Parma. Palla in Tribuna, siamo qui pronti per andare in onda. C'è un po' il mercato, c'è soprattutto la partita di domani contro il Cosenza in trasferta. Altri infortuni in casa Parma, abbiamo tanti temi di cui parlare quest'oggi con i crociati che si apprestano. Ha parlato finita da poco la conferenza di Pecchi, andremo a commentare anche quello che ha detto l'allenatore, poi se avremo modo vi forniremo anche qualche estratto. Ha detto tra le altre cose Bernabé sta bene, domani vedremo se giocherà dall'inizio, Charpentier in crescita, e anche Somme sta bene, ha detto fuori c'è Osorio, immaginiamo anche se non ci sono i convocati, che anche Camara insomma non ci sia, oltre a Dennis Mann. Questo è un po' il punto, insomma ci sono un po' di infortunati. Il Parma si presenta comunque in casa dell'ultima in classifica. Allora approfitto perché si gioca già oggi in Serie B, quindi ci sono già delle partite oggi, sono anche interessante il quadro dei match in programma, e si parte proprio con l'anticipo che vede di fronte Cagliari e Spal questa sera alle 20:30. È un match assolutamente di interesse per il Parma, perché non per la Spal, per il Cagliari che ha ritrovato, sembra essere in grado di ritrovare la strada giusta con la gestione Ranieri. Questo è il match di oggi, quindi alle 20:30 c'è Cagliari-Spal. Poi invece le partite di domani alle 14, tra cui Cosenza-Parma, anche che vi racconteremo sulle frequenze di Radio Parma, Ascoli-Palermo, Bari-Perugia, Brescia-Como, poi c'è su Tirol-Reggina, Ternana-Modena e Venezia-Cittadella. Alle 16:15 c'è il big match Genoa-Pisa, molto molto interessante. Invece altra partita di spessore, domenica allo stesso orario, 16:15, c'è Frosinone-Benevento. Non è così scontato, ecco, il risultato della partita. Questa la classifica invece che vale la pena sempre ricordare: il Frosinone ne ha 45 di punti, la Reggina Genoa 39. Queste sono le prime tre della classe, quelle in gara oggi per la promozione diretta. Poi se succede qualcos'altro lo vedremo nelle prossime giornate. A 33 c'è il Bari, 32 su Tirol, 30 Pisa e Parma, 29 il Cagliari che è ottavo, a pari punti però della Ternana. Questo il quadro. Poi a 28 Modena Palermo, 26 l'Ascoli, il Cosenza è laggiù in fondo con 18 punti, ha vinto 4 partite, ne ha pareggiate 6 e ne ha perse 11. Questo è l'andamento della squadra calabrese fino a questo momento. Allora ci aiuta un po' a fare il punto in casa Parma il servizio del TG Sport di Alberto Rugolotto. Ce lo andiamo a sentire così facciamo un po' il punto. Intanto potete scriverci se vi va al 333 920 0170.
Una botta alla coscia sinistra per Osorio, una lesione muscolare per Camara. Poche ore dalla sfida col Cosenza, Fabio Pecchia perde due pedine importanti del suo Parma, quantomeno due giocatori su cui ha fatto continuo affidamento nell'ultimo periodo. Il venezuelano titolare inamovibile in difesa, il giovane ivoriano cambio fisso nel secondo tempo per la sua capacità, parola dello stesso allenatore, di leggere la partita in corso d'opera. Una trasferta che non inizia sotto i migliori auspici, quella crociata. Non ci saranno neppure Buffon e Mann. In difesa non è escluso il rientro di Romagnoli, ma al momento è più probabile lo spostamento di Valenti come centrale. Bernabé dovrebbe tornare titolare in mediana. Sulle corsie esterne viaggia verso la conferma Benedijak. Possibile rivedere Miaila in panchina. Allo stadio Marulla Vasquez e compagni troveranno un ambiente piuttosto atipico, paradossalmente un ostacolo in più contro l'ultima della classe. Protesta dei tifosi storici contro presidente, società e gestori dell'ordine pubblico e l'invito a tutti gli appassionati di disertare la gara contro il Benevento a metà gennaio con le stesse motivazioni. Sugli spalti c'erano solo 1000 tifosi cosentini. Se tra i rossoblù ci saranno già nuovi volti dal mercato, nel Parma mancherà ancora Osterwold, ormai destinato al Fenerbahce. Una scelta, quella di non utilizzare il terzino ancora di proprietà, non è digerita da parecchi tifosi crociati. Non ci sarà nemmeno Zanimacchia, mancano solo alcuni dettagli per il suo sbarco nel Ducato, salvo contrattempi fisici sarà a disposizione per la sfida col Genoa. Non è escluso che nelle ultime ore di trattative possa anche arrivare una punta, il club resta alla finestra e aspetta eventuali offerte o prezzi di saldo.
Palla in Tribuna.
Allora, la notizia appunto che col Fenerbahce l'accordo sarebbe fatto all'incirca per 7 milioni, una plusvalenza per il Parma, poi da definire esattamente quanto legato a premi, quanto arriverà subito nelle casse del Parma, arriva insomma questa notizia per quanto riguarda il mercato crociato, quindi Osterwald dovrebbe andare. Ci suggerisce Rino un nome per l'attacco, insomma ai tifosi piace ancora immaginare che il Parma prenda un centravanti. Esposito ci dice: ma Esposito rispedito all'Inter dall'Anderlecht, non pensate che ci farebbe molto comodo? Scrive Rino. Guarda Rino, l'Esposito visto nei mesi di Conte dell'Inter, sì, poi si è veramente perso per strada questo ragazzo, non mi sembra che abbia le caratteristiche della punta richiesta da Pecchia. Poi se sia giusto o meno questo è un altro discorso, però è uno secondo me più portato a fare la seconda punta, andare in profondità e soprattutto stanno male, ma in generale non ha più mantenuto quegli standard che lasciava intravedere che ha avuto, ecco, nella primavera dell'Inter. Però insomma questo è un'opinione personale, quindi se ne può assolutamente parlare. Parlando di mercato, ieri sera a 12 TV Parma c'è stato Calcio e Calcio e c'era in studio il direttore Pederzoli che ha fatto un po' il punto del mercato crociato, ha detto Man tornerà presto, non si parla di cessione, rinnovo automatico in caso di Serie A per Vasquez. Questo stringi il, alcuni dei contenuti espressi. Andiamo a sentire però, abbiamo un estratto di Pederzoli raccolto appunto in diretta in trasmissione.
Sicuramente una possibilità, ci stiamo lavorando, il mercato poi purtroppo per fortuna ha i suoi tempi, ci sono mille cose, mille situazioni per chiudere le operazioni da mettere a posto e quindi bisogna anche avere pazienza delle volte anche se si preferirebbero soluzioni più veloci. Sicuramente Osterwolde è un giocatore che ha destato l'interesse di tanti club. Onestamente, di tanti club in tanti paesi, è un giocatore che è qui soltanto da un anno ma che evidentemente si è messo in grandissima evidenza per le prestazioni e per le doti che ha, insomma, perché credo che chiunque conosca un po' il calcio sappia e possa riconoscere rapidamente le qualità di questo ragazzo qui, quindi lui come altri è sicuramente stato al centro di mille chiacchiere o comunque di mille, non voglio dire richieste, ma comunque richieste di informazioni quantomeno e mille interessi. È chiaro che il Parma, come ho avuto occasione di dire recentemente, il Parma non mette in vendita e non offre nessuno dei suoi giocatori perché sono tutti stati scelti, sono tutti nostri e quindi per noi sono pedine importanti. È chiaro che quando c'è tanto interesse davanti a un giovane giocatore bisogna guardare sia la parte nostra, l'interesse nostro, ma pensare anche un po' cercare di assecondare il desiderio del giocatore. Som sicuramente ha destato l'interesse di tanti, però è rimarrà un giocatore del Parma. Il Parma ha molti attaccanti. Noi, come sai, insieme a Fabio Pecchia, siamo abituati a ragionare più come reparto, come singoli ruoli, quindi di giocatori offensivi. Ne abbiamo tanti, uno ne è uscito che è Tutino, lo rimpiazzeremo e poi ci metteremo alla finestra, nel senso che ripeto, questa è una squadra che comunque ha molti attaccanti.
Palla in tribuna.
Questa è una squadra che ha molti attaccanti, lo ha ripetuto due volte Pederzoli. È d'accordo il nostro primo ospite, dovrebbe essere con noi Luca Romenghi. Luca.
Sì, sono d'accordo, bisogna vedere se sono buoni però.
Lo sapevo che venivo a cascare lì.
Era, mi hai servito l'assist facile, poi sai che ho i piedi buoni anche, quindi i gol li faccio. Ma sì, discorsi da direttore sportivo che...
Col mercato in corso.
Esatto, niente di più, niente di meno, tutto nella norma. Se non fosse che è lampante che questa squadra sarà un attaccante decisivo, sì. Che attacchi la profondità, che giochi con la squadra, che dia una mano e faccia gol soprattutto, perché se vuoi salire di categoria poi se uno dice non voglio scendere di categoria, arrivo passo passo, però c'è un'antilogica che è partita l'anno scorso quando si doveva salire subito e tornare subito in categoria con dichiarazioni subito al pulmicotone, poi quest'anno c'è più cautela, ma allora se dovevi salire l'anno scorso, quest'anno devi salire ancora di più, no? Mm-hmm. O è cambiata l'idea? Non so.
E la parola Serie A l'abbiamo sentito dire poco, se non mai, se non dal presidente in agosto.
E ricordiamoci che nelle tre favorite del campionato figurava anche il nome del Parma. Cioè erano le blasonate.
Poi insomma si è preso l'allenatore che l'anno scorso è nato in Serie A diretto. Quindi...
Poi possiamo dire tutto il contrario di tutto, politica dei giovani e tante altre cose. Detto quello... Parma deve, il campionato del Parma è il campionato di Serie A, non è il campionato di Serie B. Poi le metodologie e le modalità per arrivarci in Serie A sono le più svariate, ognuno può avere la propria come idea. Io ho una mia idea che è sicuramente differente da quella del Parma di adesso, ma ognuno è legittimato, specialmente perché poi le decisioni e le responsabilità le hanno loro, quindi ognuno fa quello che giustamente meglio crede.
Luca, il mercato se si esaurisse con questo bilancio, cioè escono Tutino e Osterwold ed entra Zanimacchia, precisando che Zanimacchia non è stato ufficializzato, quindi se ne deve parlare credo almeno da domenica in poi, perché poi la Cremonese ospita l'Inter sabato pomeriggio, è convocato Zanimacchia e Osterwold verrà ufficializzato o in queste ore oppure se ne parla lunedì o domenica, insomma, comunque non viene neanche convocato. Che voto dai al mercato del Parma, dando per fatti questi due affari, uno in uscita e uno in entrata?
Allora, se arriva Zanimacchia è un giocatore che piace, l'acquisto è un buon acquisto, ma non è sufficiente. Le uscite sono di un giocatore che era antisistema nel Parma, sì, forse più per colpa di chi lo faceva giocare in certi ruoli che per colpa sua, ma quelle sono valutazioni. Osterwold è un giocatore che ha fatto bene, sembrava indispensabile fino a due settimane fa, adesso non è più indispensabile. Se sostituisci Tutino devi sostituire anche Osterwold, quantomeno, anche se credo che la priorità non debba essere lì, quindi se io devo sostituire un giocatore magari vado ad agire su un altro reparto, questa sarebbe la linea. Quindi il voto del Parma è nel complesso negativo, ecco. ti direi 5.
Con Osorio infortunato e con Romagnoli ancora non sappiamo in che stato di condizione, vedremo che coppia centrale giocherà contro il Cosenza, si va a sentire un pochino l'assenza di Osterwold, perché Valenti verrebbe spostato normalmente in mezzo, che non ci può andare, ecco, questo se risuccede può diventare un problemino più avanti.
Sì, Valenti ha fatto una buona partita col Perugia, ha fatto l'assist del gol, non è un esterno di sinistra, in certe partite può anche funzionare, in certe altre ce n'è poco, specialmente quando il livello degli avversari si alza. Vero che di esterni di sinistra puri hai Zagariti e hai Koulibaly, vero, quindi siccome non mi sembra che ci sia grosso alone di fiducia su nessuno dei due da parte del mister, probabilmente o si andrà avanti con Valenti, ma è una soluzione penso tampone o comunque non definitiva, oppure bisogna prenderne uno.
E chi gioca? Cercati e Balog in mezzo? Oppure si deve sacrificare a sinistra del Prato? Secondo te chi gioca a Cosenza?
Dietro dici? Io penso che giochino Cercati e Romagnoli, se il calcio ha una logica.
Vediamo come sta Romagnoli. Sì, aspettiamo.
Cercati Romagnoli e Valenti, se Romagnoli è in grado di giocare, e a destra del Prato, penso.
Può darsi, se Romagnoli sta bene, prima o poi, anche perché per un centrale difensivo è difficile fare del minutaggio da subentrante, cosa dici?
Sì, anche perché poi su Romagnoli si è detto e scritto tanto, quindi a un certo punto dovrà anche guarire, no? E siccome ha fatto 3 mesi e è inamovibile, forse a parte una partita in cui se non ricordo quale, forse con la Ternana in cui ha fatto un errore, sì, è stato come rendimento, come guida della difesa della squadra di ottimo rendimento, penso che ci dovranno dire che prima o poi che guarirà, e se una volta che è guarito non giocherà, capiremo se è successo qualcosa o meno, penso che ce lo dovranno spiegare. Se invece ritorna a giocare guarito, evidentemente tutto quello che si è detto e scritto aveva poco fondamento.
Allora Luca, che Parma vedremo secondo te? Innanzitutto prova a aiutarci a inquadrare un po' la partita. È un avversario in grande difficoltà, non solo perché ultimo ha dei grossissimi problemi con il pubblico. L'anno scorso Bernabé la rese facile, è una partita ampiamente alla portata del Parma, quella di domani.
È una partita da qualità, da giocatori di qualità. Per me sono tutte le partite da giocatori di qualità, sai come la penso. Detto questo, questa ancora di più, perché poi quando il livello di avversario è basso, i giocatori di qualità fanno la differenza. Sì. Quindi tenderei a far giocare una squadra qualitativa. Camarà non ce l'hai, hai Bernabé e Vázquez, mi aspetto che giochino entrambi, mi aspetto però, sai. Tanto abbiamo capito che questa guida tecnica è indecifrabile, nel bene e nel male, quindi io credo che sarà difficile anche questa volta centrare la formazione. Può darsi che si parta con i due mediani, può darsi che si parta con la formazione simile a quella della settimana scorsa, può darsi, non lo so, però credo che possa essere una strada. Io Bernabé lo farei giocare sempre.
Dove lo faresti giocare? Dove...
L'ho già detto.
A destra?
L'ho già detto, lo farei giocare in attesa di trovare equilibri che però probabilmente a gennaio faranno fatica ad essere trovati, a meno che non ci siano dei miracoli in circolazione, in attesa di trovare una forma di squadra identitaria, probabilmente la più logica per questo tipo di campionato è quella di giocare con due corridori davanti alla difesa, anche se a me non piace come idea, e poi far giocare tre giocatori qualitativi dietro la punta. Penso che sia questa la strada. Camarà, se è sano, Bernabé e Vázquez dietro una punta che manca.
Ricordo che hai detto lunedì a Bar Sport del giocatore che ti, non dico che ti piacerebbe, ma dice voglio Haaland, però cioè, del giocatore che secondo te potrebbe essere fattibile.
Non ti ricordi perché non stai attento, perché l'ho già detto 10 volte in ogni sede, a rischio di stancare. Il giocatore che cambierebbe gli orizzonti di campionato del Parma sarebbe Bonazzoli, per me.
Bonazzoli.
Sì, perché è un giocatore diverso da questa categoria, secondo me, con una qualità differente da questa categoria e con una profondità, un attacco alla profondità non da punta statica. Un giocatore comunque tecnicamente valido, di acrobazia forte, un bel tiro. Un giocatore che secondo me ti può cambiare in questo tipo di campionato, infatti è cercato da molte squadre di Serie A. Però sai, se devi andare a cambiare un po' le carte in tavola, i 10 punti di stacco sulle, se vuoi giocartela, i giocatori che devi andare a prendere sono quelli che ti fanno svoltare un campionato, secondo me. Poi questa è la mia idea.
Luca, ti ringrazio per essere stato con noi come sempre. D'altra parte,
un saluto e un saluto a tutti, e ci vediamo e sentiamo presto.
Allora, cosa ha detto Ballardini? Ha detto di Zanimà, che è un ragazzo che io conosco, è un esempio, è bravissimo, serissimo, si allena benissimo, è convocato, poi lo sapete voi, rispondendo ai giornalisti, come lo so io che è stimato ed è richiesto, ma per ora le cose sono così. Lui è della Cremonese e noi siamo ben contenti di averlo alla Cremonese. Così lo ha convocato per la partita. Io convocherei Osterwald se non dovesse partire per invece la trasferta di Cosenza, perché il Parma lì c'è dietro un pochino, c'è bisogno, a meno che appunto non rientri Romagnoli e Valenti resti lì a sinistra, però insomma la coperta non è lunghissima. Ho un sacco di messaggi, il primo che leggo è quello di Andrea che ci scrive al 333 920 0170. Vi segnalo che i media polacchi scrivono che l'Udinese starebbe per, tra virgolette, scippare al Parma un giovane attaccante nazionale polacco di 17 anni, Mateusz Kowalski, al quale il Parma si sarebbe interessato nei giorni scorsi. Mamma mia quanti messaggi, mentre chiacchieravo con Luca Romenghi ne sono arrivati tanti. Osterwald, 7 milioni più bonus e percentuale sulla futura rivendita. Forse il giocatore vale molto di più di quello che certi tifosi dicevano o no, scrive Orlando. Ricordiamoci che è ancora giovane, quindi può sicuramente migliorare. Che dire, i numeri dicono questo, quindi insomma. Io ho compreso che ero molto scettico, soprattutto per le prestazioni dell'anno scorso. Poi sappiamo che il mercato è un'altalena, no? I valori salgono e scendono, si pagano 15 milioni giocatori come Mann, 10 e mezzo giocatori come Valenti. Quindi insomma, poi dopo il valore, come dicono anche, ed è tutto un altro argomento, non c'entra niente con quello che stavo dicendo prima, però come dicevano i giudici nel primo grado del giudizio sulle plusvalenze, è davvero difficile, se non impossibile, dare un valore a un giocatore, quindi sono valori che oscillano molto a seconda anche del sentimento, però il mercato riconosce la crescita di Østergaard, mettiamola così. Questa è una squadra che ha molti attaccanti, tra virgolette, ci scrive Lorenzo, che non vedono la porta, aggiungerei, scrive Lorenzo. Interesse del Cagliari per inglese, Parma su Bassetta, attaccante Serie B francese, vi risulta? Grazie Lorenzo. Allora, il Cagliari, il DS Bonato ha smentito, e invece l'interesse su Bassetta non è stato smentito. Giocatore del Caen, in verità in prima squadra in Serie B francese, ha raccolto 4-5 presenze quest'anno, quindi non è che abbia giocato molto. È un ragazzo under 19 nel 2004, quindi è un discorso che secondo me vale più per le giovanili. Tanti altri messaggi. Buondì da Mark. Oh, le previsioni di Mark del venerdì. Frosinone e Genoa prendono il largo, scrive. Il Bari vincente. L'unica partita di interesse per il Parma per raggiungere il quarto posto è su Tirol Regina, che devono pareggiare. Le altre partite non ci interessano perché qualsiasi risultato a noi non ci cambia niente. Ma volevo chiederti, ma il Parma vince a Cosenza? Se volete scriveteci, è il vostro pronostico. Daniele da Melesano. Ci risiamo. Altri due infortunati. Se per quanto riguarda Osorio si può sopperire mettendo Valenti centrale e Zagaritis esterno, per Camara il problema è che priva Pecchia di varie soluzioni a parete in corso. Sì, è vero. Però io guardavo, c'era c'è un problemino anche dietro comunque. C'è anche Castaldi per la sinistra, ci scrive Rino, che poi fa un discorso sullo stadio che rimando perché siamo molto sulla partita per ora, però dopo ti rispondo, eh. Pienamente d'accordo con Romenghi, voto mercato 5, sempre se questa società voglio veramente salire, scrive Roberto. Questo è Diego invece, un giocatore di Serie A che potrebbe venire a Parma e che potrebbe far bene al gioco di Pecchi, è Lasagna, scrive Diego. L'abbiamo nominato tante volte, anche con Paolo Grossi della Gazzetta di Parma. Ha caratteristiche forse non esattamente come quelle che richiede Pecchi, però è uno che dà tanta profondità e secondo me in B farebbe come la differenza, però... Non lo sentiamo nominare, chissà che l'ultimo giorno che l'ultimo giorno di mercato non rientri nei piani del Parma. Vado avanti coi messaggi. Davidone mi ricorda che Luca Romenghi aveva già citato Bonazzoli tante volte in trasmissione, ma sono io che ho la memoria corta. Però Luca vede spesso la situazione negativa, dovrebbe essere ogni tanto più positivo, scrive sempre Davidone. Vasquez rinnovo automatico se va in A, e se non ci va, ah beh, non lo so, la prospettiva è difficile. Sith quando rientra, secondo me è molto forte, scrive Bonaz. Il Bonaz, non lo so. Non so se sia infortunatissimo, è ancora infortunato perché non sta giocando, quindi non sta giocando neanche con le giovanili, credo. Dovrò andare a verificare, quindi non abbiamo sui tempi di recupero a Parma un discorso complesso. Allora, Rino mi scriveva, chiudo col discorso stadio e poi ci fermiamo qualche istante. Per quanto riguarda lo stadio, io dico che se trovi uno che vuole spendere 80 milioni per la città, perché devi mettergli i bastoni tra le ruote? Perché siamo parmigiani con la puzzetta sotto il naso, scrive Rino. No, Rino, insomma, credo che... E tu ci sia il diritto di dissentire, ecco. E poi non è sempre detto che nel caso di uno stadio a caval donato, sempre che sia donato, non si guardi in bocca, ecco, guardiamo così. Ci sono delle critiche, insomma, anche fondate al progetto dello stadio, però non è l'argomento di oggi. Questo è, per ora ci fermiamo qualche istante, poi andiamo in collegamento a Cosenza per sentire come vanno le cose lì.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo... non so, magari... una prosciutto funghi, una quattro stagioni...
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Dopo c'è un messaggio simpaticissimo di Brando che vi leggo. Intanto leggo due notizie al volo, perché c'è la finanza ha fatto acquisizioni sulla vendita del Milan a Red Bird. Vedremo se ci saranno sviluppi. Zaniolo potrebbe finire al Bournemouth, è una cosa secondo me incredibile, però a quanto pare nessun club italiano riesce a mettere in fila o interessarsi in maniera seria per questo ragazzo. Ci saranno anche dei motivi. Allora, il messaggio di Brando è questo, secondo me molto simpatico, ma per certi versi anche c'è del vero sotto. Scrive: se il Parma non va in Serie A l'anno prossimo ci sarà una Serie B con Sampdoria, Verona, Reggiana e Juventus. Allora, tutto è legato all'andamento delle squadre, però questa non è un'ipotesi così lontana. Secondo me non la Juventus, le altre tre sì. Tra l'altro se viene giù la Samp, arriva giù un'altra squadra che in teoria può tornare su in un anno. Poi non succede spesso, però questo è. Allora, andiamo in collegamento invece adesso a Cosenza, perché è una partita molto 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 importante per il Parma, ma altrettanto lo è per la squadra di casa. Noi ci colleghiamo con Giuseppe Milicchio, Ionica Radio, ma anche RT Calabria. Buon pomeriggio, Giuseppe.
Buon pomeriggio a te e a tutti i nostri cari radioascoltatori.
Allora, Giuseppe, ci hanno descritto in questi giorni un clima, e non parlo dell'aspetto meteo, molto molto complicato, con i tifosi che protestano, l'invito di andare allo stadio per un euro, ma non sappiamo se verrà raccolto questo invito. Una situazione, c'è aria pesante, non solo per la classifica.
Assolutamente sì, alle ore 18 c'è il concentramento in città, in pieno centro, dove si sono dati appuntamento i tifosi delle due curve, che fino allo scorso anno erano molto distanti tra di loro, però la contestazione nei confronti della società ha riunito le anime della tifoseria, che si ritroveranno oggi pomeriggio alle ore 18 per dire no, non andiamo allo stadio, nonostante il Cosenza Calcio, il presidente Eugenio Guarascio, che è al centro della contestazione, abbia offerto la possibilità di andare allo stadio con un prezzo simbolico per le curve a un euro. È sembrata una vera e propria provocazione e quindi i tifosi hanno detto no. Lasciando libertà chiaramente a chi vuole andare a vedere la partita, ci mancherebbe altro, però lo zoccolo duro ha deciso di rimanere fuori ed è la seconda partita consecutiva. È capitato contro il Benevento, si ripeterà domani pomeriggio alle ore 14 contro il Parma. Di contro, in trasferta invece a Modena c'erano 700 tifosi a seguire la squadra. Veramente è una situazione paradossale. Oggi abbiamo seguito tra l'altro anche la conferenza stampa del tecnico Viali, al quale è stato chiesto un giudizio su quello che è l'attuale mercato che sta portando avanti il direttore sportivo Genni.
Insomma, è una situazione davvero davvero molto complicata. A livello prettamente tecnico, sportivo, com'è messo il Cosenza? Cioè, che squadra attende il Parma?
Allora, potrebbe esserci una novità. Vabbè, Micai viene riconfermato in porta. Micai è il portiere che è arrivato dalla Salernitana, già la scorsa settimana ha giocato a Modena. Cortinovis potrebbe andare in campo bissando quella che è stata la partita di Modena, così come Finotto. In avanti potrebbe esserci qualche novità, perché sembra che Marras, giocatore che non ha mai giocato quest'anno a Bari, è stato praticamente sempre fuori, sì, dal progetto tecnico della squadra biancorossa, potrebbe esserci. Di sicuro ci sarà Dorazio. Dorazio è un terzino sinistro, ritorna in rossoblù, era al Sud Tirol. Dorazio è stato praticamente il primo giocatore dissidente dell'era Covid. Ricordiamo quello che successe: il Cosenza partiva per giocare la sua partita a Verona al Bentegodi contro il Chievo e ci furono due giocatori che dissero di no e non partirono. Poi il giorno dopo si fermò il campionato, no? Ci fu la decisione di Tommasi di bloccare tutto ed erano due giocatori che decisero di non partire, Bruccini e Dorazio. Dorazio aveva le protezioni immunitarie veramente bassissime perché aveva subito un intervento al setto nasale e non se la sentì di partire. Prima Guarascio, il presidente, lo multò prima di capire che poi in effetti era veramente una questione di salute, e rischiare il Covid in quel momento, un Covid che nessuno di noi conosceva, aveva messo veramente in serie difficoltà i due calciatori, il capitano Bruccini e Dorazio, che però adesso a distanza di 4 anni ritorna in rossoblù. Dovrebbe essere dalla partita Dorazio.
Ecco, l'anno scorso il Parma ebbe tutto sommato vita abbastanza facile a Cosenza. Lo scenario è quello che si possa ripetere una partita del genere, o pensi che invece, insomma, la squadra calabrese possa creare qualche grattacapo in più alla squadra di Pecchia?
Ma che ti devo dire? Ti posso dire che l'atmosfera sarà particolarmente strana. Allora, il Parma non deve cadere nel tranello, cioè di giocare una partita a porte chiuse, se vogliamo, sì, dove addirittura quando si gioca a porte chiuse alcune volte i livelli si azzerano. Quindi sì, mentalmente Pecchia deve essere molto preparato a questa partita, perché c'è l'incoscienza dei giovani del Cosenza. Il Cosenza può mettere dentro Florenzi, che è un ragazzino sì, molto molto interessante. Poi davanti cambierà sicuramente qualcosa, perché ci sarà Finotto, ci potrebbe essere anche l'esperto Larrivei, che ritornerà magari in formazione dal primo minuto. Poi c'è questa panchina strana con questi ragazzi che sono appena arrivati, c'è questo ragazzo del Verona, Prosevic, che è un polacco, che potrebbe giocare. Il tecnico oggi ha detto in conferenza stampa, è uno che ha una buona gamba, può strappare molto, può andare negli spazi, insomma, ma è tutto molto teorico, quindi sì, il Cosenza che giocherà domani potrebbe addirittura far ritornare anche Calò in mezzo al campo, il giocatore interessante, però, che a Cosenza praticamente ha giocato qualche minuto, è un oggetto di cristallo, praticamente lo vedi 20 minuti e poi lo perdi per un mese. Insomma, questa è la situazione. Il tecnico ha cercato di infondere un po' di fiducia, dicendo: io ho l'entusiasmo del primo giorno, cercherò con questa rosa che è stata ricostruita di centrare l'obiettivo della salvezza, però onestamente se il Parma gioca da Parma e gioca concentrato, io ritengo che alla mezz'ora del primo tempo la partita sia praticamente finita.
Giuseppe, io ti ringrazio tanto per la tua disponibilità. Giuseppe Milicchio.
Grazie, grazie a voi.
E buona partita. Ho qualche altro messaggio che è arrivato nel frattempo. Allora, Orlando prosegue col discorso che stavamo facendo per Osterwald. Il mio discorso era solo per dire che chi sa di calcio non può non capire che questo giocatore ha molte potenzialità, e se non arriverà in alto sarà solo perché non le avrà sfruttate a pieno. Poi, vabbè, Christian ci fa presente, parlavamo di questa possibile Serie B l'anno prossimo, adesso siamo proprio nel campo delle fanta ipotesi con Juventus, Reggiana, Verona e Sampdoria, però Christian ci riporta un attimo coi piedi per terra, dice: se la Samp scende ricomincia dalla D, ahimè, e quindi tutto rimanda un po' ai problemi societari della squadra ligure. Questo per quanto riguarda appunto il discorso Samp, così. Allora, ci sono nuove notizie su Osterwold, le pubblica il sito Parma Live, dice: affare fatto, proprio I dettagli dell'operazione sarebbero questo: al Parma andranno 7 milioni e mezzo di euro subito, è una cifra importante, davvero, anche perché fu pagato meno della metà, più il 20% della futura rivendita dell'esterno olandese, un'operazione importante a livello economico, è un 2001, certo che se dovesse essere comunque rivenduto per una cifra simile, Parma andrebbe a incassare quasi un milione, insomma, un altro bonus importante. Si può dire che è un'operazione coi fiocchi, probabilmente un club in corsa, in piena corsa per la promozione diretta, non l'avrebbe ceduto. Un club in corsa per la promozione diretta, il terzino sinistro 2001 titolare, lo vende forse a una cifra più alta, quindi Parma ha ottimizzato un po' la situazione. Vedremo poi che riflessi avrà sul proseguo della stagione. Allora, questo è il nostro amico Luca che ci ha inviato una foto, ha iniziato l'album delle figurine, direi che l'operazione Osterwald mi sembra ottima, scrive Davidone, bisogna vedere chi prenderà, immagino che intendi il Parma, secondo me in difesa non prende nessuno, però magari mi sbaglio. Questo invece è Ampo 60 che scrive: Calò, come ha detto Milik, è di cristallo, è il target giusto per l'acquisto da parte del Parma. Ridiamo per non piangere, questo Ampo 60. Noi facciamo una piccola pausa, ci fermiamo qualche istante, poi abbiamo Remo Gandolfi, poi proviamo anche a fornirvi un estratto della conferenza di Fabio Pecchia.
Palla in tribuna. Sei in cerca di finestre di qualità? Sei nel posto giusto. Da Zenna Serramenti potrai trovare un'ampia selezione di finestre in PVC, alluminio e legno per soddisfare ogni tua esigenza. Grazie alla nostra esperienza nel settore e alla competenza di nostri professionisti, offriamo la soluzione ideale per la tua casa. Servizi anche di installazione e manutenzione. Zenna Serramenti è in via Minozzi 7A a Parma o telefona allo 0521 98 28 31 e prenota un appuntamento. Ti aspettiamo per dare un nuovo look alla tua casa.
Ci sono strade che ti portano a casa, strade che ti portano lontano, altre che ti portano verso chi ami. E poi ci sono quelle più affollate, quelle verso i saldi. Preparati, dal 5 gennaio, offerte, promozioni e sconti per te. Fidenza Shopping Park, via San Michele Campagna, uscita A1 Fidenza.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, allora, questo è un messaggio di Daniele. Buongiorno, sarebbe bello certo che arrivasse Bonazzoli, Lasagna, Henry, ma non vedo perché la Salernitana si privi di un giocatore che ha giocato titolare a metà delle partite, e il Verona tanto uguale, in aggiunta al fatto che Henry si è infortunato, per cui Lasagna lo tengono. Non mi vengono in mente centravanti che possono farci fare il cambio di passo, scrive Daniele. Buon investimento, ma i soldi presi verrebbero investiti, perché l'acquisto di Zanimacchi è praticamente a costo zero, a parte lo stipendio. Eh sì, di fatto sembra questo lo scenario. Allora, vi forniamo, prima di collegarci con Remo Gandolfi, un ampio estratto della conferenza di Pecchia, a partire dal primo commento sull'allenatore, sull'avversario, sul Cosenza. Sentiamo Fabio Pecchia, poi torniamo in diretta.
Ma la partita la vedremo domani, perché tante volte uno se l'immagina in un modo e poi lo sviluppo è diverso. Una squadra che in mezzo al campo ha giocatori di qualità, anche che hanno una certa giovani, ma che hanno anche frequenza. E noi nella zona centrale dovremo essere altrettanto bravi, perché poi la partita verrà sviluppata proprio in quella zona. Questo dal punto di vista tattico, ma dal punto di vista dell'atteggiamento noi dobbiamo ancora fare grossi passi avanti, e anzi continuare su quello che abbiamo fatto domenica scorsa, ma grossi passi avanti, perché l'abbiamo dimostrato sempre con alternanza.
Instagram mi ha in qualche modo preceduto. Continuare significa continuità, è la parola chiave. Cosa deve fare il suo Parma per continuare?
Ma intanto l'atteggiamento, questo c'è sempre stato. Io sul quel discorso di continuità, e quella è la parolina chiave, e lavorare sul campo, lavorare settimanalmente, affrontare le partite, e pensare a quelle partite in cui c'è stato un bel atteggiamento, c'è stata la voglia di fare, di portare a casa il risultato e riproporla, perché come ho sempre detto questa squadra ha dimostrato è in grado di farlo, e quindi ricordare, pensare a quello che è stato e riproporlo.
Mister, sta pensando a qualche variante tattica per domani particolare?
Noi nella zona centrale, in base tante volte, ripeto, anche alle caratteristiche dei giocatori, di quelli che abbiamo, di quelli che possiamo invertire la posizione di qualche giocatore, possiamo rovesciare il vertice, ma questo ve l'ho sempre detto, mi interessa, e sono dettagli che sono importanti, sì, ma alla base ci deve essere sempre quel tipo di comportamento, quel tipo di atteggiamento che la squadra deve avere.
Mister, forse quest'ultima domanda è davvero l'ultima per me, non le piacerà, ma gliela faccio, riguarda il mercato, distrae, cambia un po' le cose?
Ma questo, anzi, vi volevo anticipare, volevo dire tutte io le news, così vi evitavo le domande e così siete tutti più contenti. Che non parlo del mercato, quindi già ha parlato il direttore, già ve l'ha detto in questi giorni qual è la linea, mancano 4 giorni al mercato, si chiude, e ecco, c'è una squadra con tanti nostri giocatori vengono richiesti e questa è una grande soddisfazione per il lavoro fatto, per il club. E domani non verrà con noi Osterwold perché, come sapete tutti, c'è una situazione che va definita, ma noi dobbiamo pensare alla partita, a quello che deve succedere sul campo, quindi questa è la notizia che mi sento di dare, poi tutto il resto sono cose che leggo sul giornale, quello che scrivete voi.
Guglielmo Trupo di Forza Paolo.
Mister, buongiorno.
Buongiorno.
È l'ultima volta che ci vediamo prima della chiusura del mercato, quindi che cosa ha significato per lei lavorare con, come ha detto lei, con tutte queste richieste per i vostri giovani, tenere magari la testa focalizzata sul campo, data la squadra, data la giovane età dei ragazzi, forse non è sempre scontato. E poi, e se da questo, richiedo, qualche risultato negativo ne è derivato anche qualche risultato negativo, comunque qualche prestazione un po'
sinceramente devo dire che sicuramente le notizie possono influenzare quello che è anche la serenità di un ragazzo di 20 anni, le richieste, questo al massimo posso consigliare di non leggere i giornali. Ma detto questo, nel mese di gennaio, che è quello un po' più impegnativo, complicato, la nostra prestazione, che è sottotono e Bari, e questo credo, per onestà, non credo che possa dipendere dalle notizie di mercato. Abbiamo poi, in questo ci aggiungo, la partita di Milano, prestazione di altissimo livello, l'ultima partita in casa fatta con grande valore, con grande determinazione, quindi i fatti mi suggeriscono di dire che hanno inciso poco o per niente sulla testa dei ragazzi queste voci di mercato. Siamo addirittura d'arrivo, questa è la cosa che mi rende più felice, ma in tutto questo domani c'è una partita particolarmente importante per il nostro cammino.
Allora provo a tornare sulla partita. Chi è che sostituisce, come si sostituisce Osorio? Come lo sostituisce Osorio?
Giordano è un giocatore importante, ha dato una grandissima continuità. Domani non c'è, giocherà un altro. Il Parma dovrà essere ugualmente competitivo. E l'abbiamo dimostrato che insomma ci sono i giocatori, c'è Cercati, Balog è in ripresa, adesso sarà con noi anche Romagnoli, ancora Valenti, e quindi insomma la linea di difesa sono in grado di poterla disporre, e quindi grandissima fiducia in quelli che sostituiranno o chi giocherà domani, perché per me non si tratta di sostituire, perché poi sia Circati che Balogo hanno comunque avuto le loro possibilità e hanno giocato sempre.
Palla in tribuna.
Questo era Fabio Pecchia, un ampio estratto della conferenza stampa. Ringraziamo l'ufficio comunicazione media del Parma Calcio, in particolare Fabrizio Cometti, per la collaborazione. Allora, tutto rispetto per Pecchia, se il Cosenza in campo avesse dei giocatori di qualità, come dice lui, a quest'ora non sarebbe ultimo in classifica, giusto? Scrive Davidone, con me Entrid, scrive in dialetto. Come sappiamo, insomma, è per questo che bisogna stare super attenti e non sbagliare la partita, perché un attimo fare una figura di... E poi puntini, ne abbiamo viste in questi anni, senza per forza riferirci a questa stagione. Insomma, i rischi di una partita del genere sono quelli. Io non credo alle cifre che vengono scritte per la potenziale vendita di Osterwold, sono troppo alte, forse mi sbaglierò, scrive Mark, che è quindi diffidente rispetto appunto a quanto viene scritto relativamente alla cessione di Osterwold. Stanno arrivando, e ancora tanti messaggi al 333 920 0170, e vi invitiamo a scriverci ancora. Tra poco avremo qui con noi Remo Gandolfi, che ha scritto un articolo molto particolare nel Giorno della Memoria, intitolato e dedicato a un giocatore tedesco, a Hirsch, la fuga mancata del primo calciatore ebreo della nazionale tedesca che si fidò dei connazionali, sul sito calciomercato.com. È un articolo molto 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 carino, che vi consigliamo di leggere a cura di Remo Gandolfi. Vedo che qualcuno ci sta scrivendo nel frattempo, vi state preparando su altri temi. Io intanto do il nostro buon pomeriggio a Remo Gandolfi. Ciao Remo.
Ciao Marco, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, apriamo subito questa parentesi, che non è una parentesi. Oggi è un giorno particolare, è un articolo di qualche mese fa, però che vale la pena leggere forse proprio oggi, che è pubblicato per calciomercato.com, è dedicato al calciatore ebreo della nazionale tedesca Hirsch. In due parole, esatto. Che storia ci racconti?
Sì, è stato riproposto oggi proprio in occasione del Giorno della Memoria. È una storia tragica, veramente tristissima, di questo calciatore della nazionale tedesca, che di origine ebrea, che addirittura combatté nella prima guerra mondiale con la Germania, guadagnandosi meriti sul campo, la croce di ferro, convintissimo che i suoi compatrioti, visto il suo passato sia a livello di soldato sia a livello di calciatore, fosse tutelato e salvaguardato da quella sciagura che avvenne in Germania e in tutto il resto del mondo in quel periodo. Così non fu, lui si fidò sbagliando e fu uno dei tantissimi che morì ad Auschwitz in quella guerra lì. Insomma, è una storia decisamente toccante, molto, molto particolare, perché proprio vedi l'uomo, le speranze che il purtroppo male. Non sono andate a buon fine, insomma.
Grazie Remo. Allora, questo è sicuramente uno spunto interessante. Noi adesso parliamo di cose un po' più frivole, anche se a volte lo facciamo con un clima un po' pesante quando le cose non vanno bene, ma sono su tutt'altro piano. La partita col Cosenza, insomma, c'è chi non si fida, c'è chi dice Parma deve fare un sol boccone di una squadra così in difficoltà, anche dal punto di vista ambientale. Cosa ne pensi?
Ma sicuramente è una squadra in difficoltà, però guarda, oggi parlavo con un caro amico tifosissimo del Parma, che è uno del gruppo della Pontetaro Molesta, e mi diceva che lui è uno molto bravo nelle statistiche, e mi diceva che il Cosenza, nonostante Marco, si chiama come te, che nonostante la classifica, mi faccia notare che il Cosenza ha rimontato diverse partite.
Aia.
Quindi questo ci dà già una traccia su quella che potrebbe essere la partita di sabato. Cioè, se il Parma fa la partita, tiene il Cosenza lontano dall'area, perché non dimentichiamo che il Cosenza come terminale offensivo ha Joachim Larivei, che è un giocatore che si è servito negli ultimi 20 metri, nonostante i 38 anni, è sempre un giocatore pericoloso.
Sa quello che deve fare.
Esatto, se lo teniamo lontano, facciamo la partita, il Cosenza non ha caratteristiche di contropiedisti, è invece pericoloso, come dicono appunto le statistiche, quando, passati in svantaggio, le squadre avversarie ripiegano, concedono campo al Cosenza, e il Cosenza, quando può giocare negli ultimi 20-30 metri, diventa una squadra pericolosa. Per cui guardia altissima, se avremo, speriamo, la fortuna di andare in vantaggio, non commettiamo l'errore di ripiegare, come purtroppo tante volte abbiamo fatto, sì. E se invece si dovesse andare in svantaggio, è ora veramente di mostrare che ci sono risorse anche caratteriali che fino adesso sono effettivamente mancate, perché sempre in quella statistica lì mi risulta che il Parma sia una delle squadre che ha raddrizzato il risultato meno di tutte le altre.
Quindi. Sì, infatti guarda, la settimana scorsa quando affrontava il Perugia avevo approfondito questo dato, che erano le due squadre che in situazioni di svantaggio, il Perugia neanche un punto ha ricavato da svantaggio.
Il primo
che segna, ho detto sabato vince.
Esatto, ed è esattamente successo.
Così è stato. Il mercato invece sta arrivando quello che ti aspettavi, quello che ti auguravi, quello di cui c'è bisogno, secondo te?
Allora, intanto se facciamo cassa con Osterwold, io sono tranquillissimo perché il Valenti, su cui ho scommesso in tempi non sospetti, sta rivelando comunque un giocatore molto importante e molto interessante. In fascia sta anche stupendo per la bravura in distribuzione, che magari non gli riconoscevamo. Sì, Zanimacchi è il giocatore che può darci una bella mano, anche perché sono andato a vedermi le statistiche, famose statistiche, e lui 8 gol li ha segnati l'anno scorso nella Cremonese. E noi di qualche referente offensivo più importante abbiamo sicuramente bisogno. Perché,
di una punta anche.
Lì è il tasto dolente, Marco. Lo vedi anche, prima parlavamo di drizzare le partite, lo vedi che quando andiamo sotto facciamo fatica con le squadre chiuse perché non abbiamo quel giocatore davanti in grado di fare la differenza sia fisicamente sia proprio come a livello di opportunismo in area e di metterla dentro, insomma. Per cui questo sembra che rimarrà il problema. D'altronde noi dobbiamo prendere atto che Inglese, io leggevo che addirittura c'è qualche interesse del Cagliari. Ranieri penso che di calcio sia uno che non possiamo dire che non se ne intende.
È stato smentito, se ti devo proprio...
Allora vedi che ci sta, perché... Però voglio dire, se alla fine gioca sempre, vuol dire che il lavoro che fa Bobby alla fine accontenta o quantomeno non dispiace a Pecchia. Però siamo sempre lì, mancano i gol. Dopo 20 partite avere i massimi realizzatori con 4 gol, non possiamo nasconderci dietro un dito e dire che non è un problema quello del gol, insomma.
Guarda, arriva un messaggio proprio per te da Ampo60 che scrive: Gandolfi sarà contento per la partita di sabato scorso. Da estimatore di calciatori argentini, Pamma ne ha schierati 5 contemporaneamente. E poi ci aggiunge: ma una punta per la nostra B in giro non c'è. Tanti argentini e ha vinto il Parma.
Sono ancora pochi. Sono ancora pochi. È il mercato migliore. Cioè, io guarda, sabato inizia il campionato argentino, ha degli orari impossibili. Evitare discussioni in famiglia le guarderò magari il giorno dopo, però è un campionato che propone regolarmente talenti e sono a bassissimo prezzo, perché alla fine con qualche milione, io ti ricordi l'anno scorso parlavamo di Orellano, il giocatore del Vélez dell'ala destra, no? È finito in Brasile al Vasco de Gama a 3 milioni e mezzo di euro, cioè
è sono buono giocatori questo?
Che, sì, ce ne sono, insomma, che possono venire via. Poi è chiaro che non tutte le ciambelle riescono col buco, però un conto è rischiare il giocatore da 10-12 milioni e un conto è rischiare quello da 2,5-3, che vabbè, insomma. Però ripeto, è un mercato molto molto interessante e proficuo, per cui io guarderei lì, insomma. L'altra volta ti ho citato Facundo Pellistri, lui è uruguaiano, è un giocatore che gioca in nazionale, ha 20 anni, il Manchester United lo vuole piazzare in prestito.
Pensa che
nessuno si è mosso in Italia, però voglio dire,
un sei mesi non li poteva fare qua. Adesso sto esagerando. È Luis Suarez che è dovuto andare a giocare in Brasile.
Marco, Radamel Falcao l'anno scorso, lui gioca nel Rayo Vallecano, che è una bellissima squadra, terza squadra di Madrid, no? Quella del quartiere operaio Vallecas. Il Rayo Vallecano lo ha preso. Falcao ha 36 anni, se è integro lui la porta la vede sempre, come ha fatto negli ultimi 20 anni di carriera. Il Rayo adesso ha preso un altro attaccante ed è interessato a piazzarlo. Se sta bene Falcao, gli metti un po' di palloni in aria, noi siamo una squadra che comunque attacca, contratto di 6 mesi, io ti garantisco che lui 6, 7, 8 gol te li fa, poi se abbiamo la fortuna di andare su, magari lo tieni anche a giocare in Serie A, a fare i 20 minuti come sta facendo il Rayo Vallecano, perché sale a 20 minuti alla fine e una volta su due fa gol, insomma. Per cui Suarez è un altro, Suarez ragazzi è uno che ha un tabellino che parla da solo, però non c'è questo, non lo so, come questa intraprendenza, questo coraggio, non so neanche come chiamarlo. Ti preferisce il giovane, magari di belle speranze, che però non ti dà garanzie, insomma, diventa difficile.
Guarda che qua scrivono per te, allora è bello che quelli che scrivono che fosse Osterwold non andava venduto sono quelli che lo contestavano apertamente tempo fa, così va il calcio da sempre, ma una precisazione sulla Rivei, che come ho appena sentito è un forte attaccante, sino ad oggi ha fatto solo 3 gol, scrive Davidone, poi scrive però Pellistri è fortissimo, da comprare subito, Gandolfi ha ragionissimo, vedi che trovi dei...
No, mi fa piacere, c'è gente che... No, attenzione, la Rivei non è importante per i gol che fa, attenzione, perché i centravanti boa, quelli che forti di testa, in acrobazia, servono a far salire la squadra e fare da sponda. Quello che faceva Bobby quando stava bene davvero, cioè te lo ricordi, primo anno in Serie A, era, per me erano i più forti centravanti italiani, fa la sua parte adesso, ma non è lo stesso giocatore. La Rivei ha questa funzione, oltre che qualche golletto, metterlo dentro ancora. Poi sai, giochi nel Cosenza, l'ultima in classifica, che soffre in tutte le partite, io non ne ho viste tante, ne ho viste un paio, gioca a 40 metri dalla porta, uno di 1,87, 1,88, potente, se giochi 40 metri dalla porta, gol fai fatica a farlo, insomma, per cui ci sta. No, mi fa piacere per Pellistri, perché guarda, come dicevo per Garnaccio 2 anni fa, quello del Manchester United, lo vado a prendere io in macchina Pellistri.
Grazie Remo, siamo in chiusura, grazie per il tuo intervento.
Grazie a voi.
Ciao, allora, ultimi messaggi, rubo qualche secondo a Simonetta, va così però li leggo tutti. All'andata il Cosenza aveva giocato bene, per cui non bisogna abbassare la guardia, scrive Francesco. Ci suggerisce Mark Cassasola del Perugia, credo come terzino. Poi parlavamo di Larry Vey, quello che dovrebbe fare Inglese o Charpentier, specifica Davidone. Tempo scaduto per i messaggi, tempo scaduto per Palla in Tribuna. Noi ci risentiamo domani un po' più presto di oggi, le 13:45, ma grosso modo l'orario è quello lì, la radio cronaca di Cosenza Parma. Grazie Simonetta, chiedo scusa per i minuti, secondi che sto rubando. A domani, ciao.